Modem.
On Tuesday, members of the British Parliament will decide if children can have not two, but three parents.
History has been made in London. Today, the British House of Commons passed a bill allowing scientists to make babies from three parents.
Britain is on track to become the first country in the world to legalize a controversial procedure to create babies from the DNA of three people.
Bambini in provetta nati da tre genitori. È l'immagine, ancorché semplificata, veicolata dai media di tutto il mondo dopo il primo sì del Parlamento britannico alla donazione mitocondriale, una tecnica rivoluzionaria che permette alle donne portatrici di malattie molto gravi, come la distrofia muscolare o certe forme di epilessia, di avere figli senza trasmettere loro le temute patologie. E questo attraverso la creazione di embrioni col DNA di tre persone, quello della mamma, epurato dalle sue parti danneggiate, quello del papà e quello di un'altra donna, donatrice del DNA mitocondriale. Per molte famiglie, ha affermato la ministra della Sanità Jane Allison, sarà come vedere la luce alla fine di un tunnel buio e doloroso. 2500 le donne che dovrebbero beneficiarne. I circa 120 bambini che si prevede nasceranno in Gran Bretagna attraverso questa tecnica, inoltre, assomiglieranno unicamente ai due genitori, dal momento che solo lo 0,2% del patrimonio genetico della donatrice verrà acquisito e che l'operazione di sostituzione del DNA malato non riguarda le caratteristiche fisiche dell'essere umano. Non è però questo il problema per contrari e scettici.
Order.
We will be the first state to authorize this in the world, and in that sense, in bioethical terms, we will be in a unique position, and I think we should ask ourselves why no other state, not the European Union, not yet the United States, not yet anybody, thinks that this is proven and absolutely safe.
Those members who have said this is a rush, this is a open season on all of these things, this is not true.
Per molti, e qualche voce si è levata martedì anche nel Parlamento di Westminster, prima del voto, la tecnica non è ancora stata sufficientemente sperimentata, col rischio di trasmettere eventuali danni a tutte le generazioni future. Un'opinione questa condivisa da parte della comunità scientifica. Vi sono poi le questioni etiche, sollevate da chi si oppone di principio a qualsiasi manipolazione genetica e da chi legge questa decisione come il primo passo concreto verso la creazione di figli su misura. Questa volta, però, non è solo la Chiesa cattolica ad essersi schierata contro la legge. Anche quella anglicana ha infatti preso decisamente posizione, definendo il sì della Camera dei Comuni un passo grave. Di certo c'è che la Gran Bretagna si appresta a fare la storia della fecondazione in vitro. Il dibattito sulla trasmissione delle malattie genetiche non risparmia però nemmeno la Svizzera. A giugno i cittadini saranno infatti chiamati alle urne per decidere se consentire o meno la diagnosi degli embrioni in vitro prima che vengano impiantati nell'utero della madre, tecnica conosciuta come diagnosi preimpianto, per determinare il rischio di eventuali gravi patologie.
Si tratta di un passo storico nel campo della ricerca medica e della prevenzione delle malattie geneticamente trasmissibili, oppure è un azzardo, ovvero una manipolazione che rischia di ledere alcuni principi fondamentali della vita umana? Ovvio che di fronte a questa ricerca spettacolare descritta da Giampaolo Di Lussi nella scheda, i pareri si dividono. Noi oggi cercheremo di capire, di spiegare alcuni degli argomenti pro e contro questa applicazione. Saluto i nostri ospiti, inizio da Alberto Bondolfi, professore emerito di etica, già membro della Commissione Nazionale. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto professor il dottor Jürg Stamm, primario del Centro di Fertilità Medicina della Riproduzione all'ospedale La Carità di Locarno. Buongiorno.
Buongiorno.
È in studio, saluto l'avvocato Luca Pagani, membro della Commissione di Bioetica della Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno anche da parte mia.
Inizio dal dottor Stamm. Prima di entrare nel dibattito vero e proprio delle posizioni di quello che accadrà in Svizzera, ci può spiegare in due parole quali sono i problemi generati dai mitocondri danneggiati? Si tratta di particolari molto difficili in fondo da capire per un pubblico generalista.
se questa tecnica sarebbe già un, come viene chiamato in inglese, un genetic engineering, sarebbe di ricambiare un pezzo genetico con un altro pezzo sano di un'altra persona. Allora, se in Svizzera questa tecnica è stato proibito secondo la legge del 2000, che per sé era un'ottima legge. L'altro lato è la diagnostica preimplantatoria, che per sé è una diagnostica dell'embrione.
Di questo parleremo poi, visto che si voterà anche in Svizzera, ma restando proprio a queste malattie trasmissibili, se ne è parlato nella scheda iniziale, ci sono molti casi, insomma, o sono pochi? Come ci può descrivere questa situazione quando la madre porta appunto questo danno nel suo patrimonio genetico?
Questi sono pochissimi casi, se c'è anche nell'osteogenesi imperfetta la stessa situazione. Per sé è chiaro, si potrebbe unicamente curare la malattia cambiando il pezzo malato genetico, è per quello che si prende un pezzo di un'altra donna, ma si tratta sempre di un genetic engineering, no?
Questo è il problema di fondo di cui discutiamo poi, c'è un problema etico, un problema di fondo. Alberto Mondolfi, la Gran Bretagna è il primo paese che va verso questo passo, ammesso che la Camera dei Lord segua la decisione del Parlamento. Si tratta comunque di una rivoluzione dal punto di vista bioetico.
Dal punto di vista bioetico non la chiamerei una rivoluzione, è innanzitutto una tecnica che medicalmente rivoluzionaria, questo sì, tant'è vero che il primo quesito etico che io mi pongo è se il passaggio adesso ad una regolamentazione pubblica, no? Attraverso una legge, e quindi l'entrata di questa pratica nel quotidiano clinico sia sufficientemente maturo, no, da un punto di vista della ricerca, cioè in altre parole, che qualità avrà questo tipo di intervento, cioè che grado di sicurezza avranno queste diagnosi, per esempio, e la sicurezza poi anche del gesto in quanto tale. Tutte cose a cui, diciamo così, l'eco mediatico avuto ieri e l'altro ieri non ha dato nessuna risposta. Ecco, io, se fossi stato un parlamentare inglese, avrei chiesto, senza prevenzioni dall'inizio, pensando che questa pratica è introdotta troppo presto, cioè ancora troppo sperimentale, oppure se è veramente già di routine. Ecco, a questo quesito non posso rispondere, però questo quesito è anche un risvolto etico, nel senso che non si possono proporre terapie a dei pazienti se queste terapie non sono state sufficientemente sperimentate.
Tant'è vero che negli Stati Uniti si sta ancora aspettando, la Food and Drug Administration sta ancora pensando se accettare o meno questo tipo di sperimentazione. Luca Pagani, anche la Commissione di Bioetica dei Vescovi Svizzeri si è occupata di questi temi, ha comunque un pensiero particolare.
Sì, premetto che io oggi mi esprimo a titolo personale perché la Commissione non si è ancora occupata di questo.
Sì, in Svizzera non è ancora un tema
specifico. Certo, ci si è occupati di diagnosi preimpianto, ma di questo non ancora. Io credo che sia importante innanzitutto riconoscere la sofferenza e le preoccupazioni di quei genitori che temono di trasmettere una malattia grave ai loro figli. A loro quindi dobbiamo sicuramente vicinanza, dobbiamo solidarietà, ma anche progresso scientifico per trovare delle soluzioni adeguate. D'altra parte però credo che queste sofferenze e il desiderio di un figlio sano non possono giustificare ogni e qualsiasi intervento. Ci sono in sostanza dei limiti che non devono essere valicati, e questi limiti sono la protezione della dignità e la protezione della vita umana. Credo che la decisione adottata dalla Camera dei Comuni inglese non può quindi essere presa alla leggera. Si tratta infatti di un passo importante. Perché è importante? Perché fa crollare una nuova barriera nell'evoluzione della fecondazione in vitro. Porta quindi a una sorta di cambiamento fondamentale, perché non riguarda solo la forma, il metodo della procreazione assistita, ma riguarda anche la sostanza, visto che permette la creazione di un figlio non solo con il DNA di un padre e di una madre, ma anche con quello di una terza persona, ciò che può avere delle conseguenze sia dal profilo della salute ma anche dal profilo etico, sociale e giuridico importanti.
Dottor Stamm, anche quando si è parlato 20-30 anni fa di fecondazione in vitro, anche lì c'erano parecchie resistenze, nel frattempo la questione è accettata. Secondo lei però non sono due cose diverse?
Per me sono due cose completamente diverse. Nell'in vitro per sé la spezia umana, no? Per sé non viene cambiato, no? Nel spostare geni è chiaro che per sé viene creato un qualcosa di nuovo, no? Allora è chiaro, nell'in vitro fertilizzazione classica quello che si faceva un embrione in vitro. Qui è chiaro che si fa già qualcosa di nuovo, quindi non è più un embrione, un in vitro è qualcosa di è sempre un embrione, ma qualcosa di nuovo di questo embrione, no?
Bondolfi, uno dei temi è proprio anche questo, legato appunto all'embrione. Con una madre donatrice, quella fecondazione in vitro tradizionale, era la madre stessa che produceva gli embrioni, qui è una terza persona, anche questo è un aspetto da considerare.
Certo, ma molte delle, diciamo così, del disagio che noi proviamo così spontaneamente è dovuto al fatto che molto velocemente, molto affrettatamente noi confondiamo in fondo l'identità di una persona con il suo patrimonio genetico. È chiaro che il patrimonio genetico è una condizione necessaria affinché noi esistiamo. Noi esistiamo perché agli inizi eravamo anche noi tutti un embrione prima di diventare gente cresciuta, ma ridurre l'identità della persona umana al suo patrimonio genetico mi sembra una forma molto riduttiva, e purtroppo in questo tranello, per così dire, di una forma di biologismo cadono sia coloro che applaudono ad ogni progresso scientifico, sia anche le persone invece che guardano con occhi critici a queste nuove possibilità. Penso che dobbiamo liberarci tutti, no? Conservatori e liberals, se si vuole classificare così un po' l'opinione pubblica, dobbiamo liberarci tutti da questa forma di biologismo che confonde, diciamo così, le nostre cellule e il nostro DNA con la nostra identità sucur. Anche la dignità umana, che il dottor Pagani ha giusta ragione ha evocato, la nostra dignità non è la dignità delle nostre cellule, è qualcosa di ben diverso, insomma.
È un aspetto culturale, etico, spirituale, psicologico. Avvocato Pagani, su questo aspetto della madre donatrice, voi avete lei ha una posizione?
Certo, la posizione era quella che ricordavo in precedenza. Qui in sostanza si interviene con un intervento chirurgico e si va a fare una sorta di assemblaggio genetico, non solo fra un padre e una madre, ma anche con una terza persona, e quindi è qualcosa che porta un cambiamento qualitativo importante rispetto alle tecniche che vengono utilizzate sino ad oggi.
Dottor Stamm, questo fatto di avere una madre donatrice, prima di entrare nel merito etico proprio del principio, che problemi crea? È un intervento doloroso per qualche modo creare un ovulo per una donna che non è la madre stessa? Questo non è una cosa così scontata.
Ora, doloroso nel senso che ci sarebbe nel trance dell'embrione cambiato più dolori? Sicuramente no. È chiaro, c'è l'identità della donna che magari viene alterato, no? È chiaro che noi sappiamo benissimo che abbiamo tante gravidanze che si fanno attraverso l'ovodonazione, questo sarebbe un genere simile, no? Dove per sé non è doloroso.
Però sarà difficile trovare delle donatrici, perché probabilmente non so se tutte le donne sono disposte gratuitamente quasi a donare degli ovuli.
Allora qui il punto è molto, come dirlo, per sé, per i soldi tanta gente fa tante cose, no? È chiaro che si trovano, non da noi in Svizzera che è proibito l'ovodonazione, ma in altri paesi si trova facilmente donne che danno gli ovociti.
Avvocato Pagani, volentieri.
Sì, vorrei aggiungere che anche dal profilo giuridico naturalmente si crea qualche questione che dovrà essere risolta, in particolare a sapere chi sarà la madre biologica di questo bambino. Credo bisognerà un po' ridefinire il concetto di genitore, ma poi bisognerà anche definire se rivelare al bambino il fatto che lui è in qualche modo figlio di due madri, e quindi rivelare al bambino anche l'identità della madre che ha donato il proprio ovulo, proprio per un problema anche di ricerca dell'identità da parte del figlio.
Alberto Bondolfi, su questo aspetto i ricercatori assicurano che si tratta solo dei mitocondri, quindi le caratteristiche dell'individuo non vengono in qualche modo alterate dalla terza madre.
Sì, questo è vero, no? Quindi non bisogna proiettare su questa pratica eventuali nostri sogni, come se la donatrice dell'ovulo desse non so quali caratteristiche a colui che poi nascerà. Ma al di là di questo, ecco, l'avvocato Pagani ha giustamente sottolineato che entra in crisi in fondo la definizione di maternità. Noi era uno dei capisaldi, mater semper certa, ma questo viene messo in discussione sia da questa pratica sia eventualmente anche da quelle che si chiamano le madri in affitto, in cui non è ancora ben chiaro se madre è colei che l'ha portato in grembo per 9 mesi oppure colei che ha dato l'ovulo, no? Non è un caso che il legislatore svizzero, anche revisando la legge, perché attualmente la legge è in stato di revisione e entrerà in vigore solo dopo che il popolo svizzero abbia eventualmente approvato l'articolo costituzionale che sta alla base di questa legge revisata, e il Parlamento svizzero ha deciso di non entrare in materia sul dono di ovuli. Io vedo qui delle forti difficoltà giuridiche, nel senso che quando un legislatore è particolarmente prudente, e ci sono buone ragioni per esserlo, ma è prudente e omette di regolare una pratica come questa qui del dono di ovuli, di fatto poi c'è il pericolo che eventuali coppie insoddisfatte passino attraverso i tribunali, vadano fino a Strasburgo, e già Strasburgo ha già pronunciato una sentenza in cui si dice che quegli stati che regolano il dono di sperma in maniera completamente diversa dal dono di ovuli contraddicono al principio dell'uguaglianza tra i sessi. Lei vede che ci sono dibattiti fondamentali, perché se concediamo alcune pratiche che servono a superare le difficoltà del maschio e non permettiamo invece alla donna, o viceversa, trattiamo i due sessi in maniera molto diversa, e anche questo è un principio giuridico e anche etico che pure va rispettato. Quindi è difficile trovare una coerenza completa quando si vogliono regolare queste cose.
Quindi c'è anche poi il rischio che le coppie vadano poi all'estero a farsi fare il trattamento.
Solo, ma se andassero solo all'estero sarebbe ancora un problema relativamente minore. L'esempio, per esempio, delle donne appunto che hanno bisogno di un dono di ovuli perché loro stesse non sono in grado più di ovulare, ci mostra che quei paesi che hanno voluto liberalizzare, però mantenendo il carattere non commerciale di questa transazione, quindi ammettendola e permettendola solo se è un gesto altruista, come la Francia per esempio, persino le donne francesi non trovano donatrici e vanno in Spagna, là dove invece le donne vengono remunerate per questo gesto.
E insomma, quindi, c'è anche un business quando, anche sulla sofferenza umana, è un business lecito, qualche volta ci sono però anche degli abusi quando si va a toccare questi temi.
Nel caso della Spagna è chiaro che è molto discutibile dal punto di vista etico, però è legale, non è illegale. Cioè, la legislazione spagnola lo prevede e molte donne svizzere vanno a Barcellona, insomma non è un mistero.
C'è anche però, giustamente, numerose persone toccate e anche addetti ai lavori che sono favorevoli a questa nuova tecnologia, questa nuova tecnica presentata e accettata dal Parlamento inglese. Sentiamo a proposito il parere della dottoressa Giuditta Filippini, genetista, direttrice del laboratorio di genetica molecolare Procrea, ospite 2 giorni fa del telegiornale RSI.
È una tecnologia che va a colmare un vuoto adesso nella prevenzione delle malattie genetiche. Infatti per ora le malattie genetiche, quelle dette mendeliane, per queste malattie era possibile, per chi lo desiderava, fare una diagnosi prenatale o in molti paesi europei anche una diagnosi preimpianto. Ecco, questo genere di diagnostica non è assolutamente utile nel caso delle malattie mitocondriali, e questa tecnologia può permettere anche alle donne colpite da queste patologie o portatrici di queste patologie di avere dei bambini senza la malattia genetica familiare. La Gran Bretagna è stata un pioniere nell'ambito della riproduzione medico-assistita. Sono 30 anni ormai che queste tecniche di riproduzione in vitro vengono eseguite in tutti i paesi del mondo senza grosse problematiche mediche. Dietro questa decisione c'è il più grande studio che è mai stato fatto a livello anche etico e tecnologico nell'ambito della riproduzione medico-assistita, che ha coinvolto migliaia di persone, tra cui non solo specialisti del settore ma anche proprio i cittadini. E la richiesta di avere questo tipo di tecnologia viene soprattutto dalle famiglie colpite da queste malattie.
Dottoressa, un'ultima domanda: questa correzione genetica varrà anche per le generazioni successive?
Sì, sicuramente, una volta che questo difetto è stato corretto nei mitocondri, quindi quando sono stati sostituiti i mitocondri malati con quelli sani della donatrice, il difetto genetico non si ripresenterà più in quella famiglia.
La dottoressa Giuditta Filippini, dottor Stamm, ricerca esaustiva, secondo la dottoressa Filippini non ci saranno problemi per le generazioni future, lei è convinto?
Se teoricamente dovrebbe essere così, ma è chiaro, c'è tutto un lato che fino a che non abbiamo veramente l'embrione che si è sviluppato in bambino e che il bambino si è sviluppato, queste cose saranno, non si possono confermare. Il vero è per sé che qui si apre qualcosa che lo sappiamo benissimo, che si apre e aprirà anche i cambiamenti in un senso ben più semplice, nel senso del genetic engineering, di avere un bambino con i capelli biondi, eccetera, 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 no?
Quindi secondo lei questo è, comunque si varca la linea rossa con questa tecnica, cioè magari fino adesso si è potuto, grazie alla tecnologia, alla ricerca, aiutare le molte coppie sterili che hanno questo desiderio di avere un bambino, in qualche caso anche di prevenire delle malattie, qui secondo lei si varca una linea rossa?
Per me qui l'umano è una specie definita in un certo modo, è chiaro, se cambiamo il materiale genetico dobbiamo sapere che per sé non sarà più la specie umana ma una specie nuova. Quello è, non è che io dico sì o no, io dico unicamente qui dobbiamo sapere che la nostra libertà ha anche una certa responsabilità nel fare, no?
Avvocato Pagani.
Sì, anch'io condivido e credo che sia necessaria una buona dose di prudenza, anche perché una parte almeno della comunità scientifica mette in guardia sulla sicurezza di queste procedure, sulle conseguenze che potranno manifestarsi a lungo termine, quindi anche sulle generazioni future, non solo sui primi figli che vengono generati, e il rischio è quello che si possano creare delle conseguenze sulla salute peggiori ancora di quelle che si vogliono evitare. Manipolare il DNA di un essere umano senza certezze sulla natura e sulle caratteristiche degli individui che vengono poi generati potrebbe effettivamente costituire un azzardo con delle conseguenze imprevedibili.
Bondolfi, su questo punto già in passato anche la fecondazione in vitro di per sé era stata osteggiata, poi col passare del tempo la comunità scientifica, la popolazione, l'opinione pubblica, non tutti però la maggioranza accetta. Lei pensa anche qui ci siamo di fronte a un processo nuovo di cui non si può già intravedere lo sviluppo?
Ma a dire il vero, al di là di questa alternativa, cioè di stare a guardare, di non fare nulla, cioè di omettere per prudenza o invece di lanciarsi, io proporrei una doppia linea. Da una parte tener conto, se si vuole, di un principio che è stato enunciato dal diritto ma che vale anche per l'etica, cioè abusus non tollit usum, cioè il fatto che ci siano abusi potenziali non mette in discussione un uso responsabile. Questa è una regola generale, vale dalla circolazione stradale a molte altre cose, e quindi vale anche qui. E la seconda cosa è che se noi vogliamo essere veramente responsabili, cioè di essere capaci di rispondere delle conseguenze dei nostri atti, noi possiamo riparare, per così dire, il battello solo stando su sul battello, cioè noi possiamo conoscere le conseguenze, i rischi, eccetera, solo correndoli, cioè la passività, il non far nulla non ci dà degli elementi di conoscenza per poter assumere poi le responsabilità. Quindi in fondo propongo una strategia di navigazione a vista, cioè avanzare prudentemente, guardando le conseguenze dei nostri atti e ponendo ogni volta delle scelte responsabili che tengono conto appunto di quello che capita, ma stare a guardare non ci porta avanti.
Bisogna comunque ricordare che sono intanto comunque poche le coppie che sarebbero toccate, perché è difficile diagnosticare in anticipo queste malattie geneticamente trasmissibili. Ci se ne accorge solo quando c'è già un figlio che ha questo handicap, e quindi magari pensando al secondo figlio entrerebbe in considerazione una tecnica del genere.
Sì, l'illusione di poter controllare perfettamente la nostra riproduzione è un'illusione di onnipotenza, tra l'altro, come se fossimo onniscienti e onnipotenti, cosa che non siamo evidentemente, ma bisogna identificarsi, è stato detto anche dal collega avvocato, no? Identificarsi con la sofferenza di quelle coppie che già hanno avuto un bambino malato a causa di questa anomalia genetica e permettere loro di poterne avere un secondo non affetto, evidentemente mi sembra un'intuizione morale evidente.
Pagani voleva intervenire.
Io credo che bisognerebbe evidenziare anche il problema del cosiddetto pendio scivoloso, cioè una volta che si è aperta la porta, una volta che si è approvato il principio, poi si innesca un processo che non può essere più fermato, un processo che è a rischio di derive, in questo caso di derive eugenetiche. Io credo che appunto proprio per quanto riguarda la fecondazione in vitro c'è stata una sorta di escalation, cioè in un primo tempo si diceva in fondo avviene qualcosa di simile a quello che avviene nel corpo umano, quindi l'unione di uno sperma con un ovulo, poi mettiamo tutti i paletti necessari, per esempio noi a livello svizzero addirittura lo abbiamo messo nella Costituzione federale, che non possono essere creati più embrioni di quelli che possono essere immediatamente poi impiantati nel corpo umano, vi è un divieto di congelamento degli embrioni, eccetera, eccetera. Ecco, adesso sappiamo che con quanto è stato approvato dalle Camere federali recentemente viene autorizzata questa diagnosi preimpianto, quindi fa saltare il limite attuale di 3 embrioni che possono essere creati. Il Consiglio federale aveva proposto 8, mi sembra che le Camere sono arrivate a 11, si toglie il divieto di congelare, si toglie il divieto di selezionare gli embrioni e di decidere chi è degno di vivere, chi invece deve essere scartato, e adesso si va ancora un passo oltre prendendo non solo un ovulo e uno sperma, ma 2 ovuli di 2 persone diverse, andando a fare un assemblaggio. Ecco, quindi quello che volevo dire è un escalation che non si ferma più.
Avvocato, quindi solo una risposta secca: lei in giugno voterà no a questo articolo?
Sicuramente sì.
Dottor Stamm, per chiudere un po' su questo aspetto più svizzero, che ovviamente tocca un altro aspetto ma sempre attiguo, quello della diagnosi preimpianto, di questa nuova legge, di questo articolo su cui saremo chiamati a votare, lei cosa dice?
Allora, sulla diagnostica preimplantatoria, per sé la situazione per me è molto diversa. Per sé si tratta, come nella vincentesi, come nella amniocentesi, di una diagnostica, no? Allora si deve veramente capire bene che per sé l'embrione non viene cambiato, non viene modificato, viene unicamente fatta una diagnosi, e su questa diagnosi, come si fa nella vivicentesi, come si fa nell'amniocentesi, si per sé questo embrione è malformato geneticamente, si decide di non trasferirlo. E per sé questo permetterebbe di evitare l'aborto a 11-12 settimane, o se si fa l'amniocentesi 16, 17, 20 settimane.
Grazie. Alberto Bondolfi, brevemente in conclusione, il dibattito ovviamente lo rifaremo poi in marzo, in aprile, quando ci sarà il testo della votazione, ma in sintesi la sua posizione su questa votazione.
Ma io sono favorevole all'articolo costituzionale, che è una cosa diversa dalla legge. La legge è stata approvata dal Parlamento e così revisata come è stata revisata dal Parlamento entrerà in vigore solo se il popolo accetta l'articolo costituzionale. E l'articolo costituzionale è estremamente generico, cioè afferma soltanto alcuni principi fondamentali che io fondamentalmente posso accettare. Poi eventualmente se una parte dell'opinione pubblica ritiene che la revisione della legge sia stata troppo radicale, troppo forte, secondo me non lo è, ma comunque se qualcuno pensasse così, bisognerà lanciare un referendum contro la legge, ma non contro l'articolo costituzionale.
Quindi il dibattito...
per intanto si parla soltanto dei principi fondamentali, e questi principi li voteremo a giugno. E non si entrerà, il popolo svizzero non è chiamato a rispondere di queste questioni di dettaglio che invece sono regolate nella legge.
La ringrazio, io ringrazio Alberto Bondolfi, il medico Jürg Stamm, l'avvocato Luca Pagani, quindi torneremo certamente a parlare di questi temi. Ci potete seguire sul sito www.rsi.modem. Noi torniamo domani alle 8.30 su Rete 1, 19.30 sulla Rete 2. Da Andrea Nezzi al microfono e Gian Paolo Driussi in regia. Buona giornata.